Ieri sera diceva il faraone ad Abramo: vattene, anche il nemico può essere aiuto a compiere la volontà di Dio. Non era l'Egitto il luogo dove il Signore aveva mandato e chiamato Abramo, ma era la terra di Israele. Le difficoltà vanno viste sempre come delle grosse opportunità. Anche il nemico è al servizio di Dio. Giovanni Paolo II diceva che il diavolo è il principe del male, vuole il male, fa il male, ma è strumento di bene. È abbastanza forte come espressione. Per cui vattene e ritorna indietro, ritorna a Betel. Insieme con lui, dice il testo, Lot era con lui. Abramo risalì dal Negev con la moglie e tutti i suoi averi, Lot era con lui e aggiungerà molto ricco e altro. Il fatto di ritornare in su è come andare a recuperare quel Dio che aveva smarrito. Aveva fatto di testa propria. Ieri sera vi accennavo, quando siamo in difficoltà e si fanno delle scelte attingendo alle proprie difficoltà, fragilità, è molto facile che esplodano le nostre ambiguità, anche in Abramo, uomo di Dio. O le fragilità sono riempite, colmate da Dio, diventano allora qualche cosa di alto, oppure esplodono tutte le contraddizioni dell'uomo. Abramo risalì e ritorna, perché è come andare a recuperare quel Dio che aveva lasciato. La furbata che aveva fatto ieri sera, facendo passare la moglie come sorella a Faraone, quindi era costata un pochino cara, e ritorna indietro. Solo questa è la strada per tornare indietro, non ce ne sono altre, quella di recuperare il rapporto con Dio. Ma ogni ritornare indietro, lo vedremo domani sera, è sempre qualcosa di negativo. Guardare indietro è sempre qualcosa di negativo, a meno che non si vada a recuperare il rapporto con Gesù. Pensate anche al nostro peccato, che è ritornare indietro su delle scelte sbagliate che abbiamo fatto e sono l'unica cosa, anzi, sono accettate, desiderate, stimolate da Dio. Torna indietro, ritornate da me, abbiamo letto il mercoledì delle scene, ritornate da me con digiuni, laceratevi il cuore. Allora Abramo, perché l'uomo di Dio è saggio, va a recuperare quello che è essenziale e dice, appare questa figura di questo nipote Lot. È un nipote, figlio del fratello, ma Abramo lo considera come il figlio, un primogenito. Quindi era lui quasi considerato l'erede di tutto il patrimonio. Abramo era il capostipite, per cui apparteneva tutto ad Abramo. Quello che era di Lot era solo per gentile concessione da parte di Abramo. Eppure è bello, perché Lot si arricchisce perché accanto allo zio. Ma perché lo zio era un uomo d'affari? No, perché era un uomo benedetto. Era stato benedetto da Dio, e chi vive, sta accanto all'uomo che è benedetto da Dio, chiamato da Dio, anche Lot si arricchisce, ovviamente con le ricchezze di allora, con greggi, armenti e di altro genere. Non è l'uomo che si dà da fare che raggiunge la vera ricchezza, ma è Dio che provvede a te, provvede anche a chi ti sta accanto. Io sono sicuro che il Signore attraverso di me ama le persone a me affidate. Io sono sicuro, Don Bruno è sicuro, ne è certo, che il Signore attraverso di me largisce la benedizione a tutte le persone. Perché non c'è una vita di un consacrato sulla faccia della terra che il Signore benedice solo quella persona, ma benedice tutte le persone che sono affidate. Ecco perché già nel Vangelo spesso troviamo, viene in mente quella donna che aveva bisogno di toccargli il mantello, toccargli, stargli vicino, che aveva capito questa verità, e viene in mente la Maddalena, non si vuole mai allontanare da Gesù, anche da morto gli vuole stare accanto. Noi abbiamo un gran bisogno di camminare insieme gli uni agli altri, siccome noi siamo un popolo di consacrati in forza del battesimo, per cui ognuno di noi è portatore e portatrice della benedizione di Dio. Noi non dobbiamo fare chissà che cosa, siamo già portatori di un bene, di una salute, di una salvezza, anche di una ricchezza. Non c'è bisogno di fare le furbate, come abbiamo visto ieri sera, di Abramo, per raggiungere dei grandi obiettivi nell'esistenza, ma basta lasciar fare, lasciatemi fare, lasciar fare al nostro Dio. E Abramo considera, vi stavo dicendo, questo nipote con grande cuore, con grande generosità. Sottolineo questo perché poi Lot non si comporterà da un uomo pieno di gratitudine, anzi sfrutterà la generosità di Abramo per un guadagno suo personale, e gli dirà, lo considera addirittura un fratello, perché non c'è la parentela, non è il nipote, quanto piuttosto siamo figli dello stesso padre, ce l'ha detto in qualche modo anche Gesù nel Vangelo, siamo figli dello stesso padre, per cui apparteniamo allo stesso Dio, alla stessa famiglia, alla stessa realtà. Siccome, e questo è tipico anche nelle nostre famiglie, quando una famiglia si arricchisce, allora c'è questo arricchimento che avviene una cosa particolare. È troppo piccolo il territorio per poter stare due gruppi, perché ovviamente Lot poi aveva i suoi servi, i suoi schiavi, i suoi armenti, eccetera. Abramo, che gliel'aveva concesso, ripeto questo, gliel'aveva concesso, anche lui abbonda, però il terreno è piccolo. Come si fa? Quindi fra di loro cominciavano a esserci che cosa? Antipatie, gelosie, invidie, mettevano l'uno contro l'altro, i servi, magari forse sparlavano dello zio Abramo, o forse i servi di Abramo. Ma la cosa bella è che Abramo, perché l'uomo di Dio non cerca mai la discordia, ma cerca che cosa? La pace. Allora dice, fratello, non nipote, fratello, facciamo una cosa, separiamoci, abbiamo tanto bene. Ci sono dei momenti della vita che la separazione è importante, in questo caso qui, perché altrimenti è meglio separarci piuttosto che stare in lite e stare in guerra. Abramo non rivendica assolutamente il diritto sulle proprietà di Lot, non rivendica qualche cosa che era suo. Premesso che Abramo non aveva figli, e non avendo figli gli sarebbero aspettati come legittima direttamente a Lot, ma Lot ovviamente non fa il discorso di uomo generoso. Questo successe allora, succede ancora oggi nelle nostre famiglie, dove c'è qualche cosa da dividere, qualche cosa da prendere, chi prima arriva prima s'abbuffa. Ma è così nella storia di oggi? Ancora oggi, però nella storia di Dio non funziona. Allora è bello perché Abramo fa una cosa stupenda, dice, ma non ci deve assolutamente essere discordia, facciamo una cosa, lascia a te la possibilità di scegliere il terreno che vuoi. Sant'Ambrogio mi pare che dicesse, chi è più grande divida e il più piccolo ne goda. Allora scegli. Lot non ha mica detto, no zio, ci mancherebbe altro, è roba tua. Lot ha fatto una cosa come fa un bambino quando vede, in maniera infantile in questo caso, vede la vallata del Giordano, bella rigogliosa, pascoli erbosi. Addirittura viene chiamato, definito come il giardino dell'Eden, il paradiso. Cosa sceglie? Roba che era dello zio. Sceglie il meglio per sé. Alla generosità di Abramo, perché corrisponde l'egoismo del nipote. E lo zio non gli dice mica nulla. Quello che scegliete, quello che resta prendo io. Cosa gli è rimasto al povero Abramo? Un terreno pieno di sassi. Cosa ci si mangia, Mario? Cosa, in terra di Sardegna, dove c'è terra sassosa, cosa mangiano le pecore? Poca roba, poca roba, poca roba. C'è un passaggio molto bello. Lui alzò lo sguardo e vide, ma il Signore gli disse ad Abramo: Abramo, solleva lo sguardo, gira d'intorno e tutto quello che guardi, da settentrione a mezzogiorno, da oriente a occidente, e fai andare lo sguardo oltre quello che vedi, quello che è tuo. È bello, sapete perché? Perché il Signore insegna ad Abramo, e Abramo là, ad avere uno sguardo alto, profondo, si direbbe con linguaggio spirituale contemplativo, saper vedere quello che accade oggi, quello che succede oggi. Ad Abramo non gli interessava i beni, perché l'uomo che appartiene a Dio non gli interessa essere attaccato ai soldi, attaccato ai beni, all'eredità, anche quello che è tuo, perché sai che quello che è tuo qualcuno te l'ha regalato, te l'ha donato. Non ci si litiga con i fratelli per l'eredità, non ci si litiga con le persone se qualcuno si appropria delle tue cose. Non ci si litiga, perché la pace è il bene più alto e più prezioso che ci possa esistere sulla faccia della terra. Quando noi litighiamo, ci siamo attaccati, anche se abbiamo a che fare con un egoista come Lot, tu ringrazi Dio e dici: Signore, ti ringrazio di darmi un cuore che non è attaccato alle cose. E non stai a dire se hai ragione o se hai torto. La pace, quella tua, perché questo Lot continuerà a fare il suo comodo. E allora dice: a me interessa essere in pace col Padre Eterno. E il Signore lo premia. Lot gli aveva dato lo scarto, per questo sottolineavo, è il nipote, non gli apparteneva niente e si prende tutto. La cosa buffa, sapete, apro una parentesi, la chiudo, perché poi Lot va in questa terra e si rende conto, dopo ci dice il testo, che era Sodoma e Gomorra, la città malvagia dove si consumava il peccato. Quando lo zio venne a sapere, e nel capitolo successivo che non leggiamo, non leggeremo, venne a sapere che fu rapito, preso in ostaggio, lo zio Abramo non dice gli sta bene, questo è quello che si merita perché non si è comportato bene. Prende delle persone, i suoi uomini, e lo va a liberare. Perché chi è l'uomo di Dio è generoso sempre e va oltre i torti. Perché è generoso, sa perdonare, sa accogliere e sa andare oltre anche il male ricevuto. È bello sto. E lo va a liberare. E ci picca se lo va a liberare. E lui continua a rimanere nella terra, perché il problema di Lot ha guardato con l'occhio umano, è come quello che gli appagava, come quando si dice, come il primo peccato di Eva e Adamo fu, guardò il frutto ed era bello, piaceva, era attraente, lo voglio con me, per me. Il peccato ha sempre qualche cosa di bello, di apparente e di convincente, e qualche cosa che soddisfa, si dice i sensi. E lui ha visto, solo che è uno sguardo breve, corto. Quando si fanno delle scelte, non guardiamo mai, dobbiamo sempre pensare: questo è quello che guardo io, ma il Signore, qual è lo sguardo che mi vuol far dare? Qual è lo sguardo che mi vuole regalare? Che cosa mi vuol far vedere? E saper sempre vedere oltre quello che si vive oggi. Per questo Abramo è uomo di Dio, è uomo di fede, è padre nella fede, perché attraverso di lui è capace di alzare lo sguardo è alto, è profondo, è ampio, è lungo, come dice anche San Paolo, bellissimo. A volte le scelte, anche le più alte, le più belle, le più importanti, sono sempre corte, sono sempre brevi, hanno un respiro corto, non si va oltre il nostro naso. Quando facciamo qualsiasi scelta nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra vita, hanno sempre il respiro corto. Difficilmente troviamo cristiani che si dicano tali, ma quando tu non sai avere uno sguardo profondo della tua vita, della vita di chi ti ha affidato e delle scelte che devi fare, vuol dire che non è in azione il Signore, non lo lasci agire. Il nostro Dio è lontano, perché il Signore ha lo sguardo lungo, ma lungo, lungo, vede oltre quello che non riusciamo a vedere. Per questo Gesù ci ha insegnato a dire: sia fatta la tua volontà, tu conosci il bene, tu conosci la nostra vita, tu conosci il presente e il futuro come conoscevi il passato, allora mi fido di te, scegli te per me, indicami te la strada, perché tu sai quel che devo andare. Per questo ieri sera vi dicevo: guardate, a Dio non ci si discute, io vi comando, vi ordina, perché il comando di Dio è un comando d'amore, un ordine d'amore. Non è che il nostro Dio si discute, perché il nostro Dio, quando mi propone una cosa e ha scelto una cosa per me, ha già chiaro il cammino, ha già chiaro quello che devo raggiungere, quello che devo fare, e ha già chiaro qual è il mio bene. Dobbiamo solamente fidarci. Abramo si ritrova appunto in questo territorio nuovo e ritorna sui suoi passi, vi avevo detto all'inizio, e come ieri, anche oggi, noi troviamo per due volte, ritorna dove aveva lasciato l'altare e ne ricostruisce un altro, sulla fine lo troviamo, e l'altare rappresenta sempre l'incontro dove Dio mi ha parlato. Dove l'aveva smarrito lo ritrova, e dove l'ha rincontrato ci ricostruisce un altro altare. Sembra quasi che la terra che lui percorre è un po' una terra, si dice, ecco perché la terra santa, perché terra consacrata attraverso gli altari di Abramo, è dove ha camminato i piedi di Abramo, lì il Signore gli ha donato la terra. La terra di Israele è una terra che è stata calpestata dai piedi dell'uomo di Dio, e dove i piedi di Abramo sono arrivati e dove lui ci ha segnato con le pietre e ce ne ha fatto un altare, quella è terra di Dio. A me piace sempre camminare e dire il rosario, perché vorrei che questa nostra terra fosse, diventasse sempre terra di Dio, e che fossero le nostre case sempre luogo dell'amore e della presenza di Dio. Non si cammina per camminare, noi abbiamo un cuore consacrato in forza del battesimo. E allora le nostre parole, i nostri gesti, i nostri passi non possono essere si cammina per camminare. Noi non andiamo a fare il footing per dimagrire, non andiamo a fare la passeggiata perché per la circolazione. Noi camminiamo perché vogliamo portare la presenza di Maria e di Gesù nelle nostre case, attraverso le nostre strade. E non si dice il rosario per passatempo, così per ingannare il tempo, ma si vuole consacrare tutti i santi giorni la terra di Dio. E il luogo dove noi camminiamo deve essere terra santa, anche se molte persone la profanano, deve essere terra santa. A maggior ragione questo della terra, pensate dei cuori e delle persone che il Signore ci hanno affidato. La persona che il Signore ci ha affidato è terra santa, è cuore da amare, è cuore da benedire, è cuore da ringraziare, è cuore da consacrare. Sì, a volte viene in mente, quando si dice ci si consacra al cuore immacolato di Maria, consacrate i cuori delle persone, di vostro marito e di vostra moglie, dei vostri figli, del vostro sposo, dei vostri amici, consacrate, cioè affidatele, offritele al Signore. Ma per fare questo, per offrire questo, c'è bisogno di spendere la nostra vita, di offrire la nostra vita al nostro Dio. Ecco perché Abramo cammina lungo e largo e a un certo punto alla fine dice: e vi costruì un altare alle querce di Mamre. Poi il terreno sarà piccolo, ma gli basta. Sapete perché gli basta? Perché le querce di Mamre incontrerà il Signore, si presenterà a lui i tre angeli, alle querce di Mamre troverà lì vicino, comprerà un terreno per seppellire la moglie, Sara, perché il luogo, ogni persona che appartiene, appartenuta ad Abramo, l'uomo di Dio, è sempre persona che va ben custodita. Abramo manifesta una cosa bella, vi dicevo, lui ha a cuore la pace, ha a cuore l'armonia, ha a cuore che cosa? Perché non puoi essere di Dio al solito tempo essere litigioso, non puoi essere di Dio al solito tempo cercare sempre di difendere il tuo. Non ama le discordie, non perché l'uomo per la pace, non è l'uomo che cerca la tranquillità per la tranquillità, perché appena sa, vi dicevo, appena sa che Lot è stato preso in ostaggio da un gruppo di persone, lui si arma e lo va a liberare. Non è l'uomo che se ne sta a casa e non vuole avere grane, ma l'uomo che porta la pace dentro di sé, la coltiva e cerca, e non gli interessa, è tutto quello che gli potrebbe rubare, portare via la pace interiore, è troppo prezioso. Preferisce rimanere con un pezzo di terra sassoso, senza erbe, senza acqua, sapendo che deve dare da mangiare a se stessa, alla moglie, a tutta la tribù e tutti gli armenti, sapendo che il Signore si prenderà cura di lui. Ma davvero il Signore si prende cura di noi? Perché se si prende cura di noi, come mai tutti i santi giorni c'è l'angoscia? Se si prende davvero cura di noi, come mai abbiamo sempre pieni di problemi? Se il Signore si prende davvero cura di noi, come mai abbiamo sempre bisogno di darsi tanto da fare per poter... Sembra quasi che il Signore non sia capace, non sia buono? Ma siete proprio sicuri che il Signore si prende cura di noi? Perché chi vive sapendo che il Signore si prende cura di sé è già nelle mani di Dio. E insegna agli altri a mettersi nelle mani di Dio, e dalla sua bocca e dal suo cuore non vengano mai parole che possano separare, litigare o altro, ma sono sempre parole di pace e di riconciliazione, non di buonismo, ma già, perché Abramo lo paga, come paga anche con i suoi errori. La cosa interessante è che di Abramo, che non aveva una moglie sterile, non aveva figli, aveva confidato nel Signore, aveva posto la fiducia in questo nipote. Poi si ritroverà alla fine della storia, che sarà venerdì, con Isacco, che lui un figlio ce l'ha. Perché chi confida nel Signore, Padre Eterno, non fa mai mancare la sua risposta, la sua presenza d'amore. Poi la sua presenza d'amore non è quello che voglio io, perché noi abbiamo i nostri programmi, i nostri progetti, le nostre idee, e il Signore deve corrispondere a quel che voglio io. Pensate ad esempio, che so, vedo tante volte che magari uno che, ma quanto mi piacerebbe che mia figliola diventasse mamma, e se tua figliola rimanesse sterile, non potrebbe essere anche dentro una storia di Dio, anche nella sterilità di una coppia? Non potrebbe essere? Ma Signore, non corrisponde a quello che sono i miei desideri, i miei programmi, i miei progetti, allora il Signore non mi vuol bene, forse qualche cosa che non torna? Dobbiamo sempre aspettare alla fine della vita. Quando ci troveremo alla fine della vita, tutti in paradiso, scopriremo tutte le nostre manchevolezze. E forse delle belle risate che il Signore insieme alla Madonna, a tutti gli angeli, soprattutto col Padre, si farà. Dice, ma come sarete stati proprio, ma proprio neanche i bambini piccini. Ma perché non vi siete fidati? Abramo si troverà ad avere un figlio. Anche lui cercherà una strada sbagliata, vi ricordate, attraverso la moglie Agar, la schiava. E il Signore dice, non mi fare le scorciatoie. Non cercare la tua strada, non cercare di fare da te non c'è cosa peggiore di quando noi vogliamo insegnargli la strada a Dio, gli facciamo sempre fare la strada breve, quella scorciatoia. Abramo fa uguale, non c'ho figli, ho letto con la schiava, è riconosciuto dal diritto di allora che è figlio mio, e il Signore: ma io sono capace di darti figli, direbbe anche il diavolo, lo disse, dai figli anche dalle pietre, dal pane dalle pietre, lascia fare a me. Lotte invece, che ha scelto con un respiro basso, carnale, umano, si troverà non solo senza della moglie, ma si troverà, ve lo accenno ora così chiudo il discorso, si troverà che le figlie concepiranno da lui, perché le figlie si uniranno in incesto, in un rapporto incestuoso nei confronti del padre. Quando tu il tuo cuore non segue la strada di Dio, non ti affidi a Dio, il male, dice già ai tempi di Caino, è accanto a te, accovacciato, ti basta poco, subito ti divora. Ha voluto il terreno bello, la terra promessa, ha voluto l'acqua, i prati, eccetera, perché era troppo ingordo, ma non ha pensato mai che in quella valle era la valle del peccato. E che ci importa? Perché tante volte anche le nostre scelte non si ragionano mai secondo il cuore di Dio. E si è trovata a Sodoma perché ha pensato solamente a ingrassare se stesso, il suo portafoglio, a stare bene, a mangiare, pensando di star bene, e invece sì, era una valle lussureggiante, non solo di erba, ma era lussureggiante e lussuriosa anche di tutta una realtà di peccato, e sappiamo cosa rappresenta Sodoma e Gomorra. Scegliamo sempre con il cuore di Dio, il cuore che ci chiede il Signore, che gli ha dato ad Abramo, è un cuore di generosità, un cuore dell'uomo di Dio. Non può essere generoso, non può essere attaccato, non può essere né invidioso né stare lì a dire quello che è suo o quello di qualcun altro. Lasciate perdere, dice Papa Francesco, il sudario non ha tasche. Il sudario non ha tasche. Noi non possiamo essere di Dio e pensare di avere le tasche grosse. Ve lo dice uno che nella tonaca ha delle tasche grossissime, ci metto di tutto, sono come la mia nonna che aveva quelle chiavi grosse in tasca, e ci metto di tutto. Ci potete trovare chiavi, caramelle, cioccolati, ci potete trovare di tutto, ho delle tasche grosse. Ecco, non portate le tasche grosse come ce l'ho io. Abramo è l'uomo che si ha solamente di una cosa, di un bisogno, e quando sbaglia si rende conto, torna indietro e va a recuperare colui che aveva lasciato. Una sola cosa, una sola persona si va a cercare, è Dio, non come a volte si va alla ricerca dei nostri vecchi amori, delle nostre passioni. Non c'è cosa peggiore, la tentazione grande è quando dopo un po' che abbiamo camminato sulla strada di Dio, anche in parrocchia, poi si vanno a cercare gli amori, le vecchie passioni, magari si va a ricercare il vecchio sport, forse la vecchia fidanzata, il vecchio fidanzato. Non si vive di nostalgia, l'unica nostalgia è stare con te, Signore.